Ah, buonasera a tutti e grazie per questo invito insomma, alla presentazione di questo numero di Contropiano. E anzitutto, vabbè, grazie anche della location e tutto quanto. Io sono appunto appartengo al collettivo Militant, che è un collettivo diciamo politico metropolitano, quindi non abbiamo diversi ambiti di intervento, tra questi anche insomma, alcuni di noi animano anche alcuni percorsi dei collettivi, anche universitari, e dei percorsi politici all'interno dell'università. E di conseguenza anche, tra l'altro, insomma, siamo anche stati presenti al convegno a Bologna, di cui qui sono riportati gli atti, e abbiamo anche organizzato altre occasioni di incontro con i compagni di dove restiamo. Quindi, diciamo, questo tipo di ragionamenti che sono stati affrontati sia questa sera che all'interno diciamo, del numero sono ragionamenti che in un certo qual modo ci riguardano e li abbiamo anche fatti nostri e sono anche, sotto un certo punto di vista, il nostro pane quotidiano. Diciamo, uno degli aspetti che io vorrei sottolineare nel mio intervento è un po' una questione riguardo alla ricerca e al funzionamento del mondo della ricerca. Vorrei, ecco, partire proprio da alcuni aspetti che vorrei, diciamo, secondo me sono, diciamo, centrali all'interno della ricerca nell'università. Cioè della ricerca post Gelmini e insomma post insomma in questo momento storico, che è stata anche riformata, modificata in parallelo a come è stato poi effettuato questo, diciamo, come sono state poi modificate tutto il mondo formativo. E di fatto si è anche in un certo qual modo uniformata il funzionamento, diciamo, aziendale, a un'ottica aziendale che è propria del funzionamento della ricerca nei paesi anche del Nord Europa, del mondo anglosassone e negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Io penso, insomma, viene da cominciare da una citazione che vorrei leggervi, che viene dal testo, da uno dei testi che secondo me è centrale riguardo all'analisi della ricerca scientifica. Questo testo si chiama La pelle architetto, non so se insomma, in un certo qual modo lo conoscete o meno. Testo molto vecchio, vecchio insomma, cioè del 1976, però in un certo qual modo ha un'attualità che noi l'abbiamo, insomma, io poi personalmente ho studiato fisica, mi sono laureato, però è un testo che ha un'attualità nell'analisi del ruolo della ricerca scientifica, del ruolo della scienza di per sé all'interno di una società a capitalismo avanzato, comunque una società capitalistica, in generale della società, che è sempre attuale per quanto mi riguarda e per quanto riguarda anche i miei compagni di strada, vogliamo definirli così. Insomma, in questo testo si inizia dicendo: i progressi della ricerca scientifica odierna nella maggior parte dei suoi settori non sono più affidati tanto a studiosi singoli di eccezionale ingegno, quanto al concorde lavoro di schiere di ricercatori, all'entità dei mezzi a loro disposizione, secondo un organico programma nazionale, e alla loro persuasione di contribuire al progresso e al benessere dell'umanità. Questo tendenzialmente dovrebbe essere diciamo, un andamento teorico. Qual è diciamo, l'aspetto centrale all'interno di questo tipo di citazione? Diciamo, sottolinea il fatto che la scienza, la ricerca, non è un qualcosa che può in qualche modo essere, diciamo, appannaggio di una mente geniale, di una mente particolarmente brillante, ma è un processo collettivo in un certo qual modo. La maggior parte dei centri di ricerca esistenti, certo, ad esempio il CERN di Ginevra è uno dei centri europei più importanti, insomma, internazionali, in realtà mondiale, insomma, con importanza mondiale, e al suo interno lavorano 2.400 dipendenti, insomma, che sono tra vari tecnici, fisici e tutto quello che vi pare, insomma, portano avanti le ricerche. All'interno delle università italiane, soprattutto delle facoltà scientifiche, un qualsiasi gruppo di ricerca è composto da un numero variabile di ricercatori che può andare dalle 5 alle 30 persone, 40, 50 componenti. Questi gruppi di ricerca, tendenzialmente, hanno una struttura, sono organizzati su una struttura fortemente piramidale, e il tipo di lavoro che anche svolgono è un tipo di lavoro che ha organizzato, soprattutto negli ultimi anni, come conseguenza anche del definanziamento diretto alla ricerca e all'università e al mondo in generale della formazione, è un'organizzazione che è certamente aziendale. E in generale, appunto, io ho parlato di una definizione, diciamo, una forma piramidale, che può essere quindi, diciamo, visualizzata partendo da una base in cui vediamo i vari tesisti e i dottorandi. Successivamente, diciamo, il secondo strato ci possono essere i postdoc e gli assegnisti di ricerca. Nel terzo strato abbiamo, se c'è, esiste questo, potrebbe anche non esistere, in cui ci sono, che so, dei ricercatori a tempo indeterminato che ormai hanno sui 40, cioè andanti per i 50 anni, perché non so se, cioè in generale, a partire diciamo, dalla riforma Gelmini e così via, non esiste più la possibilità di avere diciamo, la figura del ricercatore a tempo indeterminato, non vengono più banditi dei concorsi per questo tipo di cose, così come non sono banditi dei concorsi per associati che sono, appunto, appartengono a questa, diciamo, terza fascia. E poi c'è diciamo, al vertice della piramide abbiamo il capo, che è questo professore ordinario, professore manager, che chiaramente è di una certa, insomma, ormai andrà sui o sopra i 50, 50, 60 anni, andando ormai per la pensione, che fondamentalmente dirige. Chiaramente i compiti di ognuno di questi, diciamo, di questi livelli della piramide sono fatti in maniera abbastanza rigida definiti, quindi possiamo. Cioè, in generale possiamo dire che la ricerca di base, la ricerca vera e propria, viene condotta dalla strato base, che sono dottorandi o tesisti. I tesisti sono non pagati per fare il lavoro che fanno, e i dottorandi sono pagati dai 900 ai 1100 euro al mese come cosa, chiaramente con assegno triennale, poi insomma, poi bisogna vedere chiaramente se questa cosa va avanti o meno, con dei ritmi anche di lavoro che il più delle volte superano, non so, le 14 ore al giorno. Cioè, uno può lavorare quanto vuole lavorare, tendenzialmente, se fa un dottorato, però chiaramente nel momento in cui sei all'interno di un meccanismo e di un'ottica, diciamo, più ampia, insomma, hai una serie di pressioni, quindi sei anche spinto. Prima venivano anche ricordati una serie di cambiamenti semantici, di come viene anche percepito il concetto di, diciamo, di lavoro, l'ideologia del lavoro, che viene anche diciamo, fatta passare all'interno della formazione, a partire, si parla della scuola. Nell'università è molto simile, cioè in generale l'università a oggi non è, sicuramente non è uno spazio per approfondire la cultura singola, ma è fondamentalmente formazione di una, diciamo, formazione lavorativa. Cioè il futuro lavoratore deve passare all'interno dell'università, se va bene, perché poi il lavoro che può andare a fare dopo aver fatto l'università, non cioè in una strettissima percentuale dei casi, corrisponde al tipo di percorso che può aver portato avanti. E quindi, tornando al discorso che facevo sulla ricerca, noi abbiamo detto questo: il primo strato, che è fortemente precario, ricattabile, tutto quello che pare, non pagato tendenzialmente, porta avanti la ricerca. Il terzo strato, che era quello diciamo, dei postdoc, degli assegnisti, tendenzialmente è quello che dirige lo strato sotto, e poi abbiamo, e sono chiaramente quelli, oltre a questi, quelli più ricattabili, perché hanno assegni di un anno, 2 anni, 3 anni, rinnovabili, eccetera, eccetera. E poi abbiamo questo Deus Ex Machina, che fondamentalmente dirige, cioè procede per convegni, procede per relazioni personali, è una sorta di capo d'azienda, manager, e si muove per reperire quei fondi che sono necessari al tipo di ricerca che si vuole fare. È evidente che non potrà, cioè la maggior parte del suo tempo, nel momento in cui diciamo, il finanziamento diretto statale alla ricerca non è, cioè è definanziato, sicuramente non è sufficiente diciamo, per quello che può fare per una normale ricerca su scala 3, 4, 5 annale, quinquennale, non può, in qualche modo deve muoversi per ottenere diversi fondi, che possono essere fondi europei, fondi privati e così via. E in quest'ottica, in questo ragionamento, qualsiasi piccolo gruppo o anche un singolo scienziato, ricercatore, quello che fa ricerca autonoma, è destinato a scomparire o a scomparire. Quindi rinuncia direttamente e cambia lavoro, oppure a essere assorbito all'interno di uno dei grandi gruppi, semplicemente perché non è in grado di accedere ai fondi, talvolta ai milionari, per finanziare la propria ricerca. Questo è un funzionamento analogo a quello che insomma è stato descritto per quanto riguarda le start-up, ma generalmente è il funzionamento di una qualsiasi, diciamo, cosa che accade all'interno del nostro sistema economico. Nel capitalismo funziona banalmente così, cioè il piccolo non esiste, non può esistere, esiste la grande concentrazione, e questa è una legge di mercato abbastanza consolidata. Quindi il definanziamento, questo ragionamento, se noi utilizziamo questo tipo di lente, diciamo, il definanziamento da parte dello Stato non può far altro che determinare un ruolo preponderante del privato e la conseguente riorganizzazione, quindi, come dicevo inizialmente, in chiave aziendale del gruppo di ricerca. Un'azienda quindi segue le leggi del mercato e direziona la propria attività verso le aree più redditizie. Quindi un ricercatore, in certo qual modo, sicuramente non sceglierà di approfondire quella, e uno scienziato in generale non approfondirà quell'aspetto, non so, un aspetto X che decidere di approfondire, ma chiaramente il suo tipo di ricerca verrà direzionato dai fondi a cui ha accesso, da chi fornisce quei fondi. Cioè tu tendenzialmente accedi a quei fondi perché hai la necessità, cioè quei fondi sono specifici per fare quel tipo di ricerca, quindi non so, possiamo parlare per esempio della ricerca militare o determinate cose. E quindi in generale una neutralità della scienza, neutralità della ricerca scientifica in qualche modo non esiste, non è mai esistita, se è mai esistita in questo momento sicuramente non esiste tutto quanto. Quindi se vogliamo riportarla in chiave, il ruolo progressivo di una ricerca che può essere inserita all'interno di un obiettivo più ampio di approfondimento delle conoscenze, che poi può essere in qualche modo rimetabolizzata e riproposta all'interno della formazione, diciamo, a partire dalla scuola, nei banchi di scuola. Generalmente questo tipo di cosa non esiste. Generalmente è diretta, direzionata e decisa chiaramente a livello statale. Quindi evidentemente un'ingerenza statale in questo tipo di processo è fondamentale e in qualche modo dirige direttamente questo tipo di cose. Io sono partito dalla ricerca perché mi premeva sottolineare alcuni di questi aspetti, però generalmente nell'università, poi sono state anche, diciamo, degli interventi che mi ha preceduto particolarmente analizzati, sicuramente con maggior precisione di quelle che potrò fornirvi nel mio intervento, però generalmente l'andamento è andato in parallelo, l'andamento di riforma, di controriforma del mondo della formazione, e quindi a partire dalla scuola, università e ricerca, è stato fatto assolutamente in parallelo. È evidente che c'è un disegno europeo in tutto questo tipo di c'è un disegno più ampio all'interno di questo tipo di riforme. Per l'università, appunto, si sottolineava prima, lo risottolineerò, il fatto che 20 anni di tagli e controriforme hanno modificato radicalmente la natura, impedendo l'accesso ai fondi diretti a partire dai fondi di finanziamento alle università, e quindi introducendo una differenziazione tra degli atenei, tra gli atenei statali. Tra l'altro questa differenziazione che è stata introdotta anche tramite il ricatto del merito, ovvero ci sono degli atenei che in un certo qual modo corrispondono a determinati parametri, hanno meno fuori corso, hanno più ricercatori che prendono più premi X, allora prendono più soldi. È evidente che questo è un processo che è irreversibile, cioè ci saranno sempre, cioè se un ateneo riceve maggiori fondi, in qualche modo continuerà ad avere maggiori fondi, cioè se è migliore sarà sempre migliore, non esiste il processo opposto. E quindi atenei più meritevoli ricevono finanziamenti maggiori, atenei meno meritevoli non ricevono soldi. Il risultato è che in parallelo a questa cosa, oltre al fatto che l'accesso all'università, come è stato sottolineato, è sempre più difficile, sarà sempre più difficile, perché chiaramente se deve essere garantita una certa un certo standard che è anche deciso a partire a livello ministeriale, Devono essere, deve essere, c'è comunque un definanziamento, deve essere, devono aumentare le tasse per l'università, devono aumentare i costi dell'istruzione stessa, e quindi in un certo modo si avviene applicato per una selezione di classe sull'università, che sicuramente è una conseguenza della, cioè produce diciamo la non esiste, cioè la fine dell'università di massa, che poi, per carità, probabilmente è finita anche 30 anni fa, cioè con il fine degli anni 80 e inizio anni 90 sarà finita l'università di massa tendenzialmente, proprio come ri rispondendo anche a un processo di riorganizzazione intera della società e del mercato del lavoro che è avvenuto in quegli anni. Però questo tipo di processo in un certo qual modo costituisce quello che veniva anche ricordato nell'intervento precedente, ovvero un'università d'élite, un'università estremamente elitaria. Diciamo, uno degli, poi vabbè, fondamentalmente vado anche a concludere questo mio intervento, però volevo ricordare alcuni aspetti che secondo me sono importanti e che stanno in questo momento emergendo sia a livello dell'università come anche della scuola, cioè l'alternanza scuola-lavoro, che tra l'altro porta, piccola parentesi, anche studenti a lavorare negli enti regionali, cioè all'università, agli uffici della regione, uffici comunali. Ci sono studenti delle scuole che passano 2 o 3 settimane là dentro a non fare nulla, poi, fondamentalmente, perché poi,
Non fare
diciamo, cioè,
nulla.
ma pure se stai là, ma vabbè.
Cioè,
E
sei
questo è un altro.
immagine,
No,
cioè,
vabbè. Vabbè, questo è un altro aspetto. Però ci sono, cioè il sistema del, cioè l'analogo, esiste anche l'analogo universitario che è già presente a partire, penso sia stato introdotto nella riforma Gelmini anche prima, cioè, ovvero i tirocini che sono obbligatori in qualsiasi corso di studi. Tirocini che ad esempio portano, non so, uno studente di lettere a staccare i biglietti al cinema o lavorare a IKEA, che sono una delle proposte che vengono fatte effettivamente a Roma, cioè alla Sapienza. E quindi è una, diciamo, una forma sia di ingresso diretto del privato, che da un lato io evito di pagare, io diretta azienda, invece di pagare delle persone per fare quel tipo di lavoro, ho la garanzia di tot migliaia di persone, cioè comunque, vabbè, su vasta scala, 8 milioni di persone che in certo qual modo entrano all'interno del mercato del lavoro cioè sotto forma di lavoro totalmente gratuito e assolutamente non garantito, e in qualche modo mi permettono a me di risparmiare su quello che può essere la mia spesa diretta. Io penso che, insomma, inutile sottolineare come veniva fatto anche precedentemente. Questo tipo di processi all'interno diciamo, della riforma costituzionale è presente, e quindi dire no alla riforma costituzionale non è soltanto difendere quella che può essere la Costituzione del 47, che tra l'altro la sua applicazione diretta anche in certo qual modo, vabbè, anche frutto di una grossa mediazione politica, però in un certo qual modo non è anche mai stata applicata di per sé. Però in questa fase storica, opporsi direttamente a quello che è un disegno politico del grande capitale, del grande capitale internazionale, del grande capitale europeo. A noi questa cosa interessa, e dobbiamo in ogni ambito in cui abbiamo degli interventi in ambito sociale, dobbiamo in qualche modo portarla avanti. Quindi io vi ringrazio per lo spazio.
Grazie.